se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Mike Hughes, anche conosciuto con lo pseudonimo di Mad Mike, è morto nel tentativo di verificare di persona la curvatura della Terra. Ha costruito un razzo artigianale per la seconda volta, si è lanciato oltre le nuvole a un'altezza inverosimile e una volta lanciato il suo languido sguardo verso l'orizzonte, accorgendosi di qualcosa, è precipitato e si è schiantato al suolo. E noi non sapremo mai di cosa si è accorto. Mad Mike è vissuto da terrapiattista e complottista. Mad Mike è stato un uomo curioso, un coraggioso, un idiota. E da Mad Mike abbiamo molto da imparare. E vi racconto perché, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
L'idiozia di Mike Hughes è perfettamente speculare rispetto alla mia idiozia, quella che si è convinta della sfericità della Terra perché altri mi hanno detto ciò. Ma questo non è un gioco retorico, è piuttosto l'ammissione del fatto che se da un lato, seguendo i Mike Hughes del passato, saremmo probabilmente rimasti all'età della pietra, dall'altro, fidandoci ciecamente delle scoperte fatte da altri in passato, non avremmo mai davvero potuto scoprire cose che contraddicevano i saperi ufficiali. Possiamo dire, con un po' di timore, lo ammetto, che Copernico, nel XIV secolo, adottò il medesimo atteggiamento dimostrato da Mike Hughes? Possiamo dire che se Darwin avesse dato per scontate le conoscenze e i saperi a lui precedenti, probabilmente oggi non avremmo mai avuto la teoria dell'evoluzione? E possiamo, senza tema di smentita, affermare che l'atteggiamento idiota di Mike Hughes è stato senza dubbio nutrito da migliaia di grandi personaggi in passato, molti dei quali sono forse morti nel tentativo di mettere in discussione i saperi ufficiali, mentre alcuni di costoro hanno raggiunto un grado di conoscenza che superava i canoni ritenuti ufficiali da una data epoca? Io credo che tutto questo possa essere affermato senza grossi problemi e senza per questo dire che Mike Hughes sia sullo stesso piano di Copernico. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e non potevo non citare questa pagina tratta dal mio Elogio dell'idiozia, pagina che è seguita da un'altra citazione tratta invece da Contro il metodo di Paul Feyerabend, il quale completa il mio ragionamento scrivendo: «Neppure la teoria più avanzata e apparentemente indiscutibile è sicura. Anch'essa può essere modificata o interamente rovesciata con l'aiuto di opinioni che il boia dell'ignoranza aveva già gettato nella pattumiera della storia. In questo modo, il sapere di oggi può diventare la favola di domani e il mito più risibile può finire col rivelarsi l'elemento più solido della scienza». Ora, è evidente che io non cercherò di dire che di fronte all'impresa disperata, scema, folle, idiota di Mike Hughes, dovremmo mettere in discussione il fatto che la Terra sia un geoide, quindi una sorta di sfera, non esattamente perfetta, ma schiacciata ai poli. Non sto dicendo questo, sto dicendo che in realtà potremmo imparare qualcosa dalla vicenda umana di Mike Hughes. Io 2 anni fa scrivevo queste parole e oggi infatti mi sento di sottoscriverle appieno e riscriverei esattamente la stessa pagina. Mike Hughes era un idiota e se volete capire cosa intendo io per idiota nel mio libro, beh, prendetelo, c'è il link sotto in descrizione. E potrebbe essere una lettura, diciamo così, interessante, fuori sicuramente dagli schemi. Comunque, Mike Hughes era un idiota, un imbecille, un mona, come diremmo da noi. Certo, lanciarsi con un razzo a chilometri di altezza per verificare di persona la curvatura della Terra è veramente un'idea da dementi, un'idea che mette a rischio la tua vita per in effetti verificare un'ipotesi che è stata smentita da chiunque, cioè dai ragazzi, basterebbe fidarsi delle fotografie, non solo degli americani, ma anche dei cinesi, dei russi, tutti coloro che sono andati oltre, diciamo così, quel livello dell'atmosfera che ci impedisce di vedere la curvatura dell'orizzonte. E Mike Hughes non credo neanche con questo razzo sia arrivato a quell'altezza. Il primo razzo arrivò veramente a, mi sembra, 500-600 metri di altezza, questo a quanto ho capito un po' più in alto, ma comunque bisogna andare molto più in alto per vedere la curvatura, quindi comunque era un'idea idiota a priori. Quindi basterebbe vedere le foto e capire che se c'è un complotto, è un complotto che, guarda caso, coinvolge tutti quanti, tutte le nazioni, di tutti gli scienziati, di tutte le patrie, di tutti i pensieri politici, economici. E già questo è, voglio dire, veramente il rasoio di Occam, ci vorrebbe il tagliaerba di Occam. Oppure basterebbe leggere le biografie di Eratostene, per esempio, o anche le considerazioni che Aristotele fa sulla circonferenza della Terra, che si può verificare da un punto di vista semplicemente usando la matematica, guardando la posizione delle stelle nelle diverse stagioni e facendo dei calcoli di trigonometria che gli antichi greci avevano già fatto, senza razzi, senza satelliti, insomma. Però non possiamo fermarci qui e dire semplicemente, vabbè, Mike Hughes, se l'è proprio cercata, e poi ci arriviamo a questa cosa. Dicevo, non possiamo perché, pur essendo Mike, Mad Mike, un esempio da non seguire, ha molto da insegnarci. Io credo che abbiamo un sacco di cose da imparare da questa vicenda, anche perché Mike Hughes non era Copernico, non era Galileo, non era un genio, no, era un redneck, era uno stuntman, era un uomo della strada, quindi è molto più vicino a me che non a Galileo, e quindi possiamo tranquillamente ragionarci sopra. La vicenda di Mad Mike ci ricorda che, in primo luogo, la conoscenza, quella vera, quella scientifica, parte sempre dal dubbio. Questo lo dice chiaramente Paul Feyerabend nel libro Contro il metodo, metto il link di questo libro sempre in descrizione, leggetelo, è un capolavoro. Dicevo, la conoscenza parte sempre da un dubbio, dal dubbio: e se le cose non stessero così? Noi abbiamo un'immagine della conoscenza, del sapere, un po' caricaturale, ci sembra quasi che il sapere sia una strada dritta in cui si inanellano una serie di intuizioni geniali di grandi uomini che coerentemente costruiscono lo scibile umano, e invece le cose non stanno affatto così, perché se noi siamo disattenti e superficiali, sì, ci sembra che sia questa strada unitaria che da Copernico porta a Newton e poi ad Einstein e poi a tutti, a Stephen Hawking. In realtà, intorno a questi grandi personaggi dal grande intuito e le immense idee, c'è una miriade di scienziati, filosofi, uomini, donne, individui più o meno scemi, intelligenti, geniali, che hanno sparato un sacco di cazzate e che proprio grazie a quelle cazzate poi hanno permesso la selezione dell'informazione e delle idee, che hanno portato passivamente, indirettamente, alle intuizioni giuste. Ma si parte sempre da un'idea, e se le cose non stessero così? Copernico, guardando alle teorie precedenti, si è chiesto: e se le cose non stessero così? Galileo, guardando al precedente, si è chiesto: e se le cose non stessero così? E Einstein, e Newton, e tutti quanti, è così. E in mezzo a questi ci sono anche i Mike Hughes della storia, che si chiedono: e se le cose non stessero così? E fanno delle ipotesi che sono sbagliate, e le ipotesi sbagliate sono la maggior parte delle ipotesi prodotte dallo scibile umano. La gran parte delle scoperte, infatti, è circondata da eclatanti fallimenti e idiozie. A me viene in mente sempre un personaggio che io adoro, ne ho parlato qui su Daily Cogito e ne ho parlato anche quando poi è scomparso circa 6-7 mesi fa, ovvero Kerry Mullis. Kerry Mullis era un chimico che ha preso il premio Nobel per la PCR, ha aiutato l'avanzamento delle conoscenze in ambito genetico in modo straordinario, ed era nella stessa persona e nello stesso Kerry Mullis c'era anche quell'idiota che credeva di essere stato rapito dagli alieni, credeva nella divinazione, nell'oroscopo, era un complottista, ce l'aveva di tutti i colori, cioè era convinto di un sacco di roba, era convinto per una parte della sua vita che noi vivessimo in una sorta di ologramma, un po' alla Philip K. Dick. Ecco, Philip K. Dick è un altro personaggio che è, da un lato, un Mike Hughes, chi ha seguito la Philip K. Week lo sa perfettamente, però in mezzo a queste idiozie ci ha dato della grande letteratura, e anche la letteratura è parte integrante della conoscenza e dello scibile umani. Insomma, la conoscenza è l'esplorazione dell'ignoto. La conoscenza non parte da certezze, parte sempre da ipotesi che cercano di scardinare quello che c'era prima. Basta leggere, per esempio, il libro di Kuhn sulle rivoluzioni scientifiche. La scienza, Kuhn è un po' più positivista, dice che la scienza per larga parte della sua esistenza, diciamo così, si stabilizza all'interno di un contesto in cui sono accettati la maggior parte dei suoi discorsi, e poi ogni tanto c'è un ribaltamento di paradigma. Secondo me è un po' troppo semplice la costruzione che ne fa lui, è molto più interessante quella che fa Feyerabend, infatti. La scienza è un bollito misto di alcune piccole intuizioni che riescono a venire a galla raramente, soprattutto grazie alle stupidaggini, ai vicoli ciechi, alle cantonate. E questo dipende dal fatto che la conoscenza è esplorazione dell'ignoto. Cioè, noi conosciamo quando facciamo un passo in più oltre il confine di ciò che riteniamo familiare, normale e tranquillo. E questo lo fa lo scienziato, lo fa il filosofo, lo fa anche l'esploratore geografico. Voglio dire, i primi uomini che colonizzarono l'Australia hanno dovuto attraversare un, direi fazzoletto, ma in realtà una bella tovaglia di oceano Pacifico estremamente pericoloso a bordo di bagnarole, senza neanche sapere se poi avrebbero trovato una terra dopo quell'orizzonte totalmente vuoto. Sapete quanti sono morti per attraversare quell'oceano? Tantissimi. Ed è la stessa cosa nella conoscenza. Ogni 100 morti, ogni 100 fallimenti, ogni 100 mona, scusatemi ma oggi la parola mona va di moda, uno ce la fa, è uno che arriva nella costa, è uno che sbarca in Australia e poi permette ad altri di colonizzarla, di ampliarsi, esplorando. E questo è ciò che muove la conoscenza e anche la nostra sopravvivenza. Perciò io vorrei dire questo, dal signor Mike Hughes io apprendo che bisogna prendersi il rischio del dubbio. Il dubbio è attraversare il confine che mi getta nell'ignoto, che mi getta in ciò che nessuno ha ancora toccato con mano, nessuno ha conosciuto. E qui vorrei che esulassimo dall'ambito della terra sferica, ovviamente, perché come ho detto ci sono i modi per verificare senza mettersi a repentaglio. È una questione di principio, di struttura mentale. Ora, la cattiveria e il sarcasmo intorno a Mike Hughes, io ho letto post di ogni tipo in questi giorni, secondo me è superflua ed è molto significativa. Perché voglio dire, in fin dei conti, parliamoci chiaro, che male ha fatto Mad Mike? Cosa ha fatto di male? Si è preso un rischio enorme per la sua vita, da idiota ovviamente, e si è accollato a quel rischio cercando di verificare qualcosa di persona, ok? Ora, secondo me il sarcasmo e la cattiveria di quelli che scrivono che gli sta bene perché dai, uno in meno, un demente in meno, oppure quelli che scrivono che, beh, dovrebbero dargli il Darwin Award. Darwin Award, per chi non lo sapesse, è un premio che viene dato ogni anno alle morti più stupide del pianeta. Molto divertente, c'è anche un bel film da guardare, oppure c'è il sito che ogni anno colleziona le morti più stupide. Sono certo che Mad Mike quest'anno avrà un posto di onore, sicuramente. Però vedo tanta cattiveria e per me questa cattiveria è significativa perché da un lato non ha senso, veramente, Mad Mike non ha mai fatto male a nessuno, ok? Portando avanti le sue tesi strampalate, dementi, o come ho detto qualche giorno fa, certamente il terrapiattismo non è uno dei problemi del nostro mondo, sono ben altri i problemi e di solito sono i problemi di cui nessuno parla. Perciò questa cattiveria, secondo me, svela una sorta di paura, di angoscia che ci dimostra che in realtà siamo spaventati da queste figure. In effetti, quanti di noi hanno il coraggio, avrebbero il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie opinioni strampalate? Gente, Tutti noi abbiamo opinioni e ipotesi strampalate. Poi la gran parte di noi non ha il coraggio di diffonderle pubblicamente, ma non perché non le pensa, ma perché poi è come quando sei in una stanza in cui tutti quanti dicono che quel muro è blu, ok? Magari il muro è effettivamente blu, certamente sono pochi ad avere il coraggio di dire no, per me quel muro è giallo. E questo esula dal fatto che sia blu o giallo. Se leggete per esempio il libro Pensieri lenti, pensieri veloci di Kahneman, che ho citato qualche settimana fa su Daily Cogito e anche nei consigli di lettura, vi accorgerete che questo comportamento viene determinato molto di più dal fatto che il gruppo dice una cosa rispetto al fatto che io sia convinto di quella cosa. Sono per me le cattiverie e il sarcasmo di fronte a Mike Hughes posizioni superflue che denotano una sorta di invidia. Insomma, chi tra di noi ha il coraggio di essere San Tommaso? Io, quando leggo, perché a me capita di leggere i Vangeli e la Bibbia è un testo su cui torno ogni tanto perché trovo che sia importante da conoscere, pur essendo io ateo, dicevo, la figura che ammiro di più nei Vangeli è San Tommaso, perché San Tommaso è l'unico che ha il coraggio di guardare la parete blu e dire, e se fosse gialla? È colui che guarda Gesù dopo la resurrezione e dice, no, io non mi fido di te, io voglio verificare. E tutti quanti lo guardano male, cioè lui rischia di inimicarsi tutti quanti. Sarebbe stato ancora peggio se quel Gesù fosse stato effettivamente un impostore. Voi immaginatevi la cattiveria, forse avrebbero anche ammazzato Tommaso se avesse smascherato la finzione. Invece poi nei Vangeli ci viene raccontato che quello è veramente Gesù, quindi Tommaso chiede scusa, oh, mi dispiace. Mike Hughes non ha avuto il tempo di chiedere scusa e non so neanche se effettivamente ha visto la curvatura della terra. Però chi tra noi ha il coraggio di essere San Tommaso? Veramente, non c'è possibilità di fare sarcasmo, perché Mike Hughes è una figura che suscita questo tipo di invidia. E per quanto assurdo e fuori di testa, l'atto di verifica personale non è mai da condannare. Non possiamo condannare chi, prendendosi un rischio sulla propria pelle, cerca di verificare qualcosa che tutti danno per scontato. Non posso condannare. Io posso soltanto invidiare, perché non avrei il coraggio di farlo in moltissimi ambiti. Infatti, come ho detto nella lettura che vi ho proposto dell'Elogio dell'Idiozia, non c'è alcuna differenza fra qualcuno che non crede, per esempio, alla validità del teorema di Pitagora e non ci crede senza non aver mai verificato, rispetto a qualcuno che ci crede senza aver mai verificato. Ora, fra i miei ascoltatori ci sono sicuramente tante persone che, quando hanno incontrato il teorema di Pitagora ancora alle medie, si sono chieste ma com'è che può funzionare questa roba, e quindi magari hanno preso un libro in più oltre al libro di testo che solitamente è superficiale e hanno cercato di studiare perché quella cosa lì è valida. Quella è una verifica che fortunatamente non porta alcun rischio. Certo, è rischioso se mi metto davanti alla prof di matematica, come è successo a me, e le chiedo alle medie, è successo, prof, ma mi spiega perché il teorema di Pitagora è così, e lei con cattiveria mi risponde è così e basta e non rompere, ok? Cosa che mi ha mandato totalmente, mi ha annichilito l'interesse per qualche anno nei confronti della matematica. Poi però ho verificato di persona e ho capito perché il teorema di Pitagora funziona in quel modo lì. Ecco, se noi prendiamo invece due figure, uno che, diciamo così, crede alla validità del teorema di Pitagora e uno che non ci crede, se entrambi non hanno fatto lo sforzo di verificare il perché di quell'informazione, cioè non hanno capito ciò che sta dietro a quella che è la superficie di un pensiero molto più profondo, per me sono sullo stesso piano. E la stessa cosa, estremizzando, si può tranquillamente applicare alla terra piatta. Ora, non sto dicendo che noi dovremmo tutti prendere un bel razzo e andare a 150 km di altezza e verificare la curvatura della terra. Non so neanche se a 150 km di altezza si può verificare, vabbè, quello che è. No, non sto dicendo questo, ovviamente, però il principio è quello. Mike Hughes, non dobbiamo imparare da Hughes il fatto di verificare che la Terra sia sferica, no, dobbiamo imparare da lui il fatto che bisogna verificare, a volte prendendosi dei rischi, le nostre ipotesi, per quanto strampalate siano. Prenditi la responsabilità delle tue ipotesi che, guardando alla storia della conoscenza, nel 90% dei casi sarà una stronzata. Ma è proprio perché nel 90% dei casi sarà una stronzata che diventerà utile al sapere. Perché perché l'eliminazione delle ipotesi strampalate è parte integrante del sapere umano. Ecco, vorrei concludere soltanto dicendo questo, che quando io ho letto della morte di Hughes, un po' ho sentito un magone. Certo, ce l'aspettavamo, non pensavo sarebbe successo a 2 anni di distanza, 3 anni di distanza dall'altro episodio, perché lui 3 anni fa ha costruito appunto un altro razzo, è andato però molto, cioè non è andato molto in alto, quindi ha detto ci riproverò andando a 500 km di altezza, poi non ci è arrivato ovviamente, e comunque ci ha lasciato le penne, però diciamo un po' di magone l'ho sentito e mi è dispiaciuto. E devo dire che la sua morte è più o meno come me l'ero immaginata, è una morte quasi poetica. Io immagino Mike, Mad Mike, che supera la coltre delle nubi su questa bagnarola stellare che fa fatica a alzarsi per più di qualche centinaio di metri, e una volta superata quella coltre, pur rendendosi conto di star morendo, dice eppur si curva. Questo è qualcosa che mi piace immaginare. Poi magari non è andata così, non ha neanche visto l'orizzonte, era tutto preso freneticamente dal fatto che stava per restarci secco e non è riuscito a vedere nulla. Però ecco, poeticamente mi piace pensarlo così. Queste sono le cose che secondo me potremmo imparare anche da un demente come Mike Hughes, a cui comunque non può che andare il mio affetto. Io voglio bene a Mad Mike. Queste sono le mie opinioni e con un commento potete dirmi voi cosa ne pensate, siate civili, mi raccomando, e non sto assolutamente dicendo che la Terra sia effettivamente piatta, non lo è, non lo è, e evitiamo tutti di verificarlo di persona, grazie, a meno che non siamo Samantha Cristoforetti, ecco, questo un po' mi sembra molto chiaro. Grazie quindi per l'ascolto e voi diffondete Daily Cogito, vi raccomando, condividetelo perché è il modo per sostenere al meglio questo mio lavoro e anche per farlo conoscere le persone che vi circondano che magari potrebbero trarne un beneficio. Quindi grazie di nuovo, buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.